Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: beh, chiaramente parleremo della vicenda Unicredit barra Commerzbank, che si tinge non di giallo ma di un nuovo capitolo, mettiamola così, perché perché mentre erano, dopo ricapitolo le puntate precedenti, Unicredit aveva comunicato 2 settimane fa di essere salita al 9% in Commerzbank, tra l'altro acquistando il 5% messo sul mercato in asta dal governo tedesco, che aveva il 20%, ancora un 12% di Commerzbank. Una volta comunicata la cosa, levata di scudi dei sindacati tedeschi di Commerzbank, ma anche di vari esponenti e di varie dichiarazioni, anche con un governo Scholz che non si è capito quanto fosse informato. Detto questo, mentre tutta la settimana scorsa sono continuate le dichiarazioni molto molto scettiche sull'ingresso degli italiani in Commerzbank, Unicredit ha già in Povereinsbank in Germania, oggi il mercato è stato completamente spiazzato, perché Unicredit ha comunicato che è salita al 21% delle azioni di Commerzbank e ha chiesto l'ok di Francoforte per arrivare fino al 29,9%, quindi la soglia, diciamo, sotto l'OPA. E ora c'è stata una reazione immediata, c'è stata una dichiarazione del ministro, al Ministero delle Finanze tedesco: il governo tedesco sostiene la strategia di indipendenza di Commerzbank, abbiamo preso atto delle azioni di Unicredit, non siamo a favore di un'acquisizione, lo abbiamo comunicato a Unicredit. Unicredit dal canto suo invece ritiene che ci sia un significativo potenziale di creazione di valore che possa essere estratto in Commerzbank, e sia in uno scenario stand alone, cioè da sola, oppure che in Unicredit, a beneficio dell'intera Germania e di tutti i suoi azionisti. Faccio notare una cosa: che mentre sono state tante le dichiarazioni contrarie, i sindacati, la politica, Handelsblatt, che è praticamente solo 24 ore in Germania, quindi è il principale quotidiano economico finanziario tedesco, ha detto: Unicredit sarebbe un buon partner, e proteggersi da un'acquisizione di Commerzbank farà più male che bene. E quindi il giudizio è tombale. Chi sogna, continua l'articolo a firma di Frank Weibe, chi sogna campioni bancari nazionali può solo dire dream on, continua a andare, vai avanti a sognare. Il governo tedesco non dovrebbe quindi ostacolare l'acquisizione della Commerzbank. Le preoccupazioni tra la forza lavoro, tra i sindacati sono comprensibili, ma il punto è che i vantaggi superano gli svantaggi, perché Commerzbank avrà una base economica più forte. Come vanno i titoli? Così passo subito alla pagina di mercato. Dopo l'annuncio, Unicredit perde il 3%, ma Commerzbank, che pure aveva perso, poi ha rialzato la testa e è arrivata a guadagnare più del 3%. Mossa sorpresa, tira dritto Orsel, perché a questo punto ha 21% ha chiesto l'autorizzazione alla BCE a arrivare fino al 29,9%. La Banca Centrale Europea su questo si è sempre già dichiarata favorevole al consolidamento, quindi anche alle fusioni tra banche europee. Eccola qua la dichiarazione invece poco fa del cancelliere Olaf Scholz, che a New York per l'ONU ha detto: attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili non sono una buona cosa per le banche. Il governo si è posizionato in modo netto e dice chiaramente: noi riteniamo che non sia adeguato in Europa e in Germania procedere con metodi non amichevoli, senza alcuno spirito di cooperazione, senza concordare nulla per partecipare ad un'impresa. Quindi la critica di carattere politico. Parleremo di questo perché è la più importante operazione bancaria dell'anno, comunque vada a finire, i due soggetti sono dei colossi, anche se Commerzbank, va ricordato, era praticamente fallita nel 2008 e fu salvata dall'intervento del governo tedesco col 20%, lo dico a memoria di tutti, anche dei sindacati tedeschi. Di questo parleremo poi del tavolo auto, è un tavolo che si è aperto oggi con le parti sociali, quindi Confindustria e i sindacati, un tavolo delicatissimo, ci sono già, sapete, ne abbiamo parlato decine di volte, il tema è la transizione verso l'elettrico al 2035, a meno che non verrà cambiata la data, e soprattutto il principio di non neutralità tecnologica, cioè se tu vuoi il 100% devi solo andare sull'elettrico, se tu per esempio ti posizionassi sul 90% di riduzione delle emissioni potresti anche avere altre motorizzazioni, ma la situazione si è criticizzata con gli ultimi dati, li abbiamo raccontati, sulle immatricolazioni di auto elettriche, meno 36% in Europa, meno 40% in Germania, meno 39% in Italia, e la crisi dell'elettrico sta affondando complessivamente il mercato. Poi abbiamo avuto profit warning della BMW, annunci di chiusura stabilimenti di Volkswagen e Audi, profit warning, quindi utili nettamente più bassi delle attese per Mercedes-Benz, che poi ha preso una sbella in borsa, e Volkswagen è uscito nel fine settimana, potrebbe tagliare fino a 30.000 posti. Questa è la Germania, che oggi certifica, secondo gli analisti, una recessione tecnica, cioè anche un terzo trimestre col segno meno. L'Italia non è che non abbia un problema, perché noi abbiamo nella filiera 70.000 posti a rischio, quelli che lavorano sul motore endotermico, ma soprattutto, come continuiamo a dire, la posta in gioco è come facciamo ad arrivare all'elettrico senza consegnare il mercato dell'auto ai cinesi, visto che sono gli unici che riescono a produrre, quasi gli unici in fasce costo basso e medio, come infrastrutturiamo il paese e come produciamo questa benedetta energia, visto che siamo già in tensione sulla produzione elettrica. Oggi c'è stato il tavolo, ripeto, al Ministero col Ministro Urso, i sindacati non mi sembrano soddisfatti, ma vi arriveremo perché si è appena concluso, un tavolo appunto che hanno presenti le parti sociali. Il Ministro ha annunciato che proporrà al prossimo Consiglio di Competitività dell'Unione Europea di anticipare inizio 2025 la revisione della normativa. Al momento in agenda è al 2026, il Presidente di Confindustria Rossini ha detto in assemblea martedì scorso non possiamo attendere il 2026, e se lasciamo, Urso ha aggiunto, non possiamo lasciare nell'incertezza imprese e consumatori nei prossimi 2 anni, e questa è una delle tematiche che porterà al Consiglio. Anche di questo parleremo, perché nel frattempo i sindacati si dicono pronti allo sciopero per il settore automotive nel mese di ottobre, perché in questa crisi si innesta anche la crisi di Stellantis, la cassa integrazione a Mirafiori, ad Atessa, in vari stabilimenti. Partiremo però con una notizia più positiva, perché c'è il piano, voi sapete che il governo punta molto al piano Mattei, sia per mettere in sicurezza il paese sull'approvvigionamento energetico, ma anche e soprattutto per ottenere, diciamo, rapporti diversi con il continente africano, bilaterali. C'è anche sullo sfondo la possibilità che l'Africa cresca e quindi non debba più essere oggetto di flussi migratori, ma c'è anche sullo sfondo la necessità di non lasciare l'Africa in mano ai cinesi, che in questi 20 anni hanno fatto un'operazione di accordi bilaterali fortissima con i paesi africani. E poi c'è il tema dell'export, come ha ricordato il presidente dell'ICE Matteo Zoppas, se tutto andrà bene potremmo mantenere il livello di export dell'anno scorso, 625 miliardi, che fu un livello da record. Oggi ne parleremo con l'amministratrice delegata di Siemens, Regina Corradini da Rienzo, perché c'è un elemento, ci sono i soldi, se non ricordo male 200 milioni della Siemens, che è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene le imprese italiane facendo che cosa? Aiutandole a internazionalizzare, e quindi finanziamenti per l'internazionalizzazione, supporto del credito alle esportazioni e anche delle volte partecipazione al capitale di impresa. Dicevo, c'è un importante annuncio che riguarda una parte del piano Mattei per l'Africa, ma sarà anche l'occasione per ragionare di export e di presenza sui mercati più interessanti. Non è la stessa cosa esportare, tu esporti un bene o un servizio dall'Italia verso un paese, altra cosa è avere lì in quel paese uno stabilimento per produrre in loco. Le due cose non sono in alternativa, viaggiano spesso, anzi devono viaggiare di pari passo. È ovvio che avere anche uno stabilimento oltre che una rete commerciale ti dà maggiore forza in quel paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Vabbè, di Unicredit abbiamo ampiamente detto. Segnalo che al di là di Unicredit è debole Banco BPM -2,60, Intesa San Paolo -2, Ciano debolezze e proprio di Sondrio -1,70, Biper -1,70, Monte dei Paschi -1,60. Questo lo dico perché al di là delle notizie specifiche su Unicredit c'è una debolezza oggi complessiva del settore bancario, anche perché nel fine settimana abbiamo letto di una nuova ipotesi di una tassazione, di un contributo da parte delle banche e delle assicurazioni che molti utili hanno fatto. Non ho capito se sarà una tassazione sugli extra profitti o se sarà una partecipazione, diciamo così, un contributo una tantum. Questo chiaramente non entusiasma il settore bancario. Sul fronte opposto invece, bene, Ferrari +2,5, Stellantis +1,90, Snam +1,60, Era +1,5, Pirelli +1,30, Interpump +1,20 come Erg e Enel. Andiamo, come sempre diciamo, agli altri mercati. Allora, per quello che riguarda l'oro, siamo sempre a livelli record, aveva toccato un nuovo record 2628, adesso lo sta battendo, siamo a $2,631 l'once. Il petrolio fermo sostanzialmente oggi, $75 il Brent, $72 quasi il WTI. Prezzi medi ieri alla pompa in Italia ancora in calo, benzina €1,745, gasolio €1,627, gas ad Amsterdam €36 al megawattora, un anno fa €51, prezzo dell'energia sul mercato libero, il PUN, è alto rispetto a un anno fa, €141, un anno fa €115. Segnalo in tema di energia che il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'infrastruttura elettrica Bolano Annunziata, è il collegamento elettrico sottomarino in corrente alternata 300 kW di Terna che unirà la Sicilia e la Calabria. L'investimento vale €130 milioni e incrementerà fino a 2000 MW la capacità di interconnessione tra la Sicilia e il continente. Anche perché, e qui vale un po' il ragionamento che si fa sul gas, la strozzatura, diciamo, adriatica della dorsale appenninica, il gas lo prendiamo sempre più dal sud e sempre meno dal nord, perché Tarvisio ormai fa il 4% col gas russo, e quindi hai bisogno di aumentare la pipeline, l'infrastruttura per portare il gas dal sud al nord, perché la domanda più forte è al nord, ma non arriva più in parte al nord. Allo stesso modo, se stiamo puntando molto sulle rinnovabili e abbiamo avuto il dato per la prima volta di 52% di energia prodotta da fonti rinnovabili, incluso l'idroelettrico, è chiaro che se punti di più alle rinnovabili al sud, mi riferisco soprattutto al fotovoltaico per le condizioni geografiche e climatiche, ma anche all'eolico, hai bisogno di aumentare quello che la Sicilia produce di rinnovabili e può portare al resto del paese, per essere ancora più chiari. È più o meno lo stesso principio. Allora, segnalo che i grandi gruppi siderurgici europei hanno chiesto a Bruxelles di affrontare l'impennata delle esportazioni cinesi di acciaio. L'ho già ricordato, non c'è domanda in Cina, quindi è iniziata un'invasione di prodotti sia tecnologici sia non tecnologici cinesi verso l'Europa, che ha spinto i prezzi in Europa al di sotto dei costi di produzione, e ci risiamo. Gli industriali chiedono misure anti-dumping per tra l'altro la Cina si prevede che allo stato attuale esporterà oltre 100 milioni di tonnellate di acciaio nel 2024. E poi l'Italia, sostenuta da Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Spagna, ha chiesto all'Unione Europea di reintrodurre una clausola di salvaguardia automatica contro l'importo a dazi zero del riso da Cambogia e Birmania, perché sostanzialmente è una situazione insostenibile anche lì sui prezzi alla produzione. L'indice PMI manifatturiero, quello dei responsabili d'acquisti, in Europa è sceso a 47 punti, è il minimo da 15 mesi, e non è una bella notizia perché sappiamo che sotto i 50 punti segnala recessione economica, non espansione. Comunque tutti gli indici PMI, cioè dei responsabili d'acquisti, sono calati, sia quello composito che quello servizi, che è ancora sopra i 50 ma di poco, quello manifattura che è a 44,5. In sostanza l'Europa in questo momento si avvia, guardando un indice anticipatore come l'indice PMI, a una stagnazione economica. In Gran Bretagna è sceso a 52 punti, in Germania è calato quello servizi a 50,5. La Germania, dicevo, secondo molti analisti è in recessione tecnica. In Francia 47,5 punti, in Italia c'è stata questa non ho detto la Spagna continua a essere a ballare da sola, ma in senso positivo, perché ha rivisto al rialzo le stime di crescita al 2024 al 2,7% e ha registrato ad agosto un record storico di pernottamenti in hotel, quasi 48 milioni, del 2,6% più alto rispetto all'anno scorso, il più alto della serie storica. In Italia cosa è successo? L'Istat ha rivisto sulla base dei nuovi dati tutti i PIL, quindi l'andamento dell'economia italiana negli ultimi anni. In sostanza cosa è successo? Che è stato rivisto al rialzo il 2022, a questo punto è stato del 4,7% il PIL, non del 4%. In rialzo anche il 2021, a questo punto non è stato più l'8,3 ma l'8,9%, quindi siamo stati la migliore economia nel 2021 e tra le migliori nel 2022. Questa revisione però ha un effetto positivo sui deficit, ha però un effetto negativo sul PIL attuale, sul PIL del 2023, che risulta in ribasso a questo punto allo 0,7%, però segnalo che nel 2023 il PIL italiano a prezzi costanti è risultato per la prima volta sopra i livelli pre-crisi finanziaria del 2008, a valori costanti, chiaramente al netto dell'inflazione. Il ministro Giorgetti ha detto comunque la revisione dei dati Istat è lieve, non cambia il quadro del piano strutturale di bilancio, quello che servirà alla manovra finanziaria. Il ministro Salvini ha detto sugli extra profitti delle banche ci stiamo lavorando, tutti faranno spontaneamente e felicemente la loro parte per contribuire alla crescita del paese. Il sottosegretario Freni dice attenzione, serve rispetto per le banche, le misure vanno concordate, cioè io eviterei di fare quello che ha fatto la volta scorsa. Non vi era stata un'interlocuzione col mondo bancario, c'è stata una levata di scudi, poi il governo ha detto vabbè, a questo punto orichi quei soldi li usiamo come extra profitti o li usate voi banche per ricapitalizzare, tutti hanno ricapitalizzato e non è arrivato un euro di extra profitti bancari. Secondo Banca Intermonte un prelievo potrebbe valere fino a 1,7 miliardi di euro. Allora adesso vorrei spostarmi alla Romagna, all'Emilia Romagna, ma alla Romagna nello specifico, perché questa mattina è stata ospite a Radio 24, 24 Mattino con Simone Spezia, la presidente facente funzioni ma soprattutto nominata commissaria per l'alluvione, e mi riferisco chiaramente alla presidente De Priolo. E su questo, attenzione, dice guardate, i pochi soldi arrivati per la difesa del suolo sono stati spesi bene e rendi i contatti.
noi dobbiamo soccorrere le persone e che il ministro della protezione civile durante l'emergenza, quando gli elicotteri insomma salvavano le persone, faceva una conta di questo genere, non l'ho trovato appropriatamente istituzionale. Detto questo, ho già detto al ministro Musumeci, lo dico a voi, l'ho detto a tutti quanti, che i soldi non sono soltanto stati spesi, ma sono stati anche rendicontati al ministero apposito, che è il ministero dell'ambiente, da cui li abbiamo ricevuti, perché ogni anno noi facciamo una rendicontazione puntuale, siamo obbligati per legge e il ministero ce la chiede in modo puntuale. I soldi che abbiamo ricevuto, che badate, dei 580 che ha detto il ministro sulla difesa della regione, del suolo, sono stati destinati 300 milioni perché altri erano destinati ad altri enti della regione, quindi ai comuni, province, eccetera. In ogni caso non erano in 10 anni ma in 14, e voi potete capire come 300 milioni in 14 anni, che sono più o meno una media che va dai 18 ai 21 milioni, sono veramente una cifra irrisoria, ancorché spesa irrisoria rispetto alla possibilità di fare veri interventi di prevenzione. Una cassa di espansione che stiamo realizzando nel Parmense, solo quella ci costa 114 milioni di euro.
È intervenuto sui temi dell'Emilia Romagna, ma non solo, anche il presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Oggi c'era l'inaugurazione del Cersaie di Bologna, il più importante appuntamento per l'arredo bagno e tutta la ceramica italiana. Noi saremo in diretta con Focus Economia, per inciso, domani da lì, ma la radio ha molti programmi come ogni anno dal Cersaie, e oggi c'era la nostra Giulia Bassi raccoglie i vari interventi. Il presidente Rossini ha detto: attenzione con le polizze obbligatorie, c'è un rischio di desertificazione, ossia, cosa vuol dire? Che pezzi del territorio che sono più a rischio di dissesto, chiaramente se tu hai una polizza obbligatoria ti va a costare tantissimo, perché nessuna assicurazione ti fa pagare lo stesso premio di un'impresa che sta in un'area invece dove non vi è mai stata un'alluvione, un terremoto, una frana, e di fatto un'impresa dice: vabbè, ma perché devo aprire uno stabilimento lì? Lo apro a pochi o a un centinaio di chilometri di distanza, dove invece la polizza è più bassa, perché non si sono mai verificati episodi di questo tipo. A mio avviso sarebbe più corretto chiedere un piccolo contributo, fare un fondo, diciamo, come avviene in parte per la cassa integrazione, non voglio fare esempi impropri, ma insomma avere un plafond che serva e poi venga distribuito, chiede una piccolissima partecipazione a tutte le imprese, in modo che livelli il piano di rischio, chiamiamolo così, perché sennò chi opera in un'area, non so, un'impresa che opera in Romagna si becca una polizza contro il rischio alluvione che è incommensurabilmente più alta di un'impresa che dovesse operare, che ne so, in un'area che non è stata alluvionata. Non voglio dire quale, perché non voglio, se poi succede Barisoni porta sfiga, in un'area diciamo che ha una storia di bassissima incidenza di dissesto idrogeologico. E poi le esigenze delle imprese, tornato sul tema del taglio del cuneo, presidente Orsini al microfono di Giulia Bassi, il taglio del cuneo è una delle vie primarie, e poi ha ricordato che il settore industriale ha investito in questi anni 2 miliardi verso il green e l'ambiente.
È ovvio che il taglio del cuneo fiscale vuol dire ridare la possibilità di capacità di spesa ai lavoratori delle nostre imprese, quindi per noi quella è sicuramente una delle vie primarie. Oltre a questo abbiamo inserito altri temi chiavi che per noi sono quella di un progetto per case a un costo sostenibile per i neoassunti, che vuol dire essere competitivi, essere attrattivi sia nel poter spostare, diciamo, dare la possibilità ai giovani di spostarsi da una città all'altra, ma soprattutto di essere anche attrattivi verso i lavoratori esteri che pensano al nostro paese come una possibilità di crescita. E visto i temi demografici che per noi sono molto importanti, io credo che quello sia una via per essere attrattivi e rendere il nostro paese attrattivo. Questo settore è un settore che è una delle eccellenze del Made in Italy e che ovviamente va tutelato. È uno dei settori che ha fatto veramente tantissimi investimenti in questi anni, e spendendo quasi 2 miliardi di investimenti verso il green e verso ovviamente all'ambiente, e quindi l'unica cosa che dobbiamo fare oggi è tutelarli del fatto che non possiamo pensare che il Green Deal li mette in difficoltà, perché sono tra i settori più importanti, diciamo, del comparto europeo, che possono spingere anche i prodotti al di fuori della nostra grande Europa. Abbiamo parlato dei temi inerenti agli ETS, che sono ovviamente per noi fondamentali, perché la speculazione che sta venendo sugli ETS rischia di mettere fuori mercato nel 2030, fuori competizione le nostre imprese, e questo per noi è fondamentale, perché noi ci troviamo in un mercato globale, e quindi essendo un mercato globale dobbiamo è un tema di competitività, confronto ad esempio in India, che nel 2023 ha portato verso il nostro paese, verso la nostra Europa, ha incrementato la loro vendita del 67%.
Allora, questo appunto il commento sul settore del bagno arredo, della ceramica. L'Italia è uno dei leader, ha una concorrenza spietata spagnola, e lì grazie anche all'infrastruttura degli spagnoli, e turca lì più sui prezzi. Però di questo torneremo a parlare domani, chiaramente, perché è un settore altamente energivoro quello della ceramica, non è un mistero per nessuno. Adesso andiamo sul meteo, pubblicità, e poi iniziamo a ragionare di Africa, ma anche Sud America, e soprattutto di come sta andando l'export, e lo facciamo con chi aiuta l'internazionalizzazione delle nostre imprese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette e 40 minuti, vedo molti messaggi sull'ipotesi di rendere l'assicurazione obbligatoria contro le calamità per le imprese. Qualcuno mi dice: ma guardi che se fosse il costo della polizza dovrebbe essere il medesimo da Pulmaiere a Canicattì, in quanto il rischio rendendolo obbligatorio sarebbe spalmato in modo paritetico su tutta Italia. Non so, a meno che non stiamo prendendo una polizza con una cedola, con un premio fisso per tutta Italia, poi non so come possono calcolarlo le compagnie di assicurazione. Comunque, temo che torneremo sul tema. Qualcuno mi dice: vabbè, però in questo modo io per chi mi devo accollare i costi di un dissesto idrogeologico, di un'altra emergenza, perché tu non sai fare gli investimenti preventivi? Sì, però voi sapete che è vero. Però non è che potrei ribaltare il ragionamento, perché un'impresa che nulla ha fatto come governo del territorio, perché non governava la regione in questione, deve pagare una polizza molto alta, non dico poi il privato, ma parlo solo dell'impresa, solo perché la regione non ha fatto gli investimenti? Cioè, che potere ha quell'impresa? Allora ti viene da dire: vabbè, io non vado più nelle regioni dove c'è un rischio di idrogeologico. Attenzione anche al fatto che delle volte c'è una responsabilità, la mettiamo in classifica di mancati investimenti, ma ci sono anche delle zone del paese dove fisiologicamente, strutturalmente il rischio è più alto, e quindi va bene la responsabilità della politica, della regione, ma attenzione anche a non dare la responsabilità solo lì. Comunque, voglio invece nel ringraziare, perché ci ha raggiunto in studio per parlare proprio di internazionalizzazione, l'amministratrice delegata del gruppo Siemens, Regina Corradini da Arienzo. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, parliamo di vari aspetti. Che lei oggi, tra l'altro, era anche lei al CERSAI, era una delle relatrici, e vorrei capire che cosa avete annunciato come Siemens al CERSAI. Io ricordo che Siemens, parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, opera attraverso i finanziamenti per l'internazionalizzazione, il supporto del credito all'esportazione e la partecipazione al capitale delle imprese, e avete fatto un primo semestre con 6% in più di volumi gestiti, un portafoglio a 31 miliardi, oltre 15.400 clienti attivi, di cui il 93% sono piccole e medie imprese. Allora, che cosa vi siete immaginati per le imprese energivore, quindi anche quelle della ceramica e del bagno arredo? Poi veniamo all'Africa e se riusciamo a export America del Sud.
Beh, sicuramente ci siamo immaginati in un contesto in cui, per essere più competitivi, perché la vera parola assolutamente è la competitività, è che nei mercati internazionali oramai, in virtù di molti fattori di concorrenza che non sempre sono gestibili dalle imprese, anzi spesso e volentieri le imprese lo devono subire, oltre a un tema di continuare a incentivare gli investimenti in sostenibilità, digitalizzazione e capitale umano, credo che sia arrivato il momento anche di dare sostegno alle imprese sui temi costi. Perché prima lo citava anche lei, c'è un tema di competizione dell'India, perché comunque l'India che in questo settore con la Cina sono leader nel settore della ceramica, quando devono vendere in Europa hanno dazi del 6%, quindi inevitabilmente non si può dire che sono dazi molto alti. Le imprese italiane, per quanto siano molto innovative e di qualità migliore, non riescono assolutamente a contrastare questo tipo di competizione in termini di prezzo. Ecco perché stiamo pensando ad una misura che sarà legata come beneficiari alle aziende energivore, ovviamente non solo del settore della ceramica, anche di altri settori, per una logica di rafforzamento patrimoniale. La vogliamo lanciare entro fine anno?
Vabbè, quindi l'obiettivo è rafforzare il patrimonio alla fine nella logica di questa iniziativa?
Sì, ovviamente lo vogliamo fare sia per le aziende che esportano, ma noi oramai da 18 mesi, in una logica che solo il 9% delle imprese italiane esportano, stiamo dedicando le nostre misure anche alle aziende delle filiere, a cui noi siamo molto legate, visto che le nostre aziende target sono le PMI, anche se oggi non esportano. Per poter esportare bisogna essere più competitivi e fare gli investimenti a casa.
Allora, e non a caso, senta, il vostro piano, la vostra parte e ruolo nel piano per l'Africa, qual è il piano Mattei cosiddetto?
Beh, allora, il nostro ruolo è stato in primis ascoltare le imprese. Sembra un'ovvietà, una banalità, ma non lo è. L'Africa è un continente di tante opportunità, ma anche molto diverso nei 54 paesi che lo compongono. Sicuramente le potenzialità sono molto elevate, ma noi dovevamo cercare di individuare quelle più affine a quelle che sono le specificità dell'Italia. E quindi quello che abbiamo in primis ragionato è di non solo supportare le aziende che esportano verso l'Africa, ma supportare le aziende che importano verso l'Africa. Sappiamo, e tante volte lo citate anche in questa trasmissione, quanto siamo ormai succubi della Cina per l'importazione delle materie critiche. Ma forse non ci ricordiamo che il 30% di esse sono in Africa e oggi sono a vantaggio di chi? Dei cinesi, che poi ovviamente sommate le loro fanno un po' quello che vogliono sui mercati. Quindi noi con questa misura vogliamo incentivare anche l'importazione di materie strategiche con misure agevolate a tassi veramente molto bassi, perché sto parlando del tasso dello 0,5%. Un'altra per noi direttrice fondamentale dell'Africa è la forza dell'Africa. Al 2025 avremo 1,5 miliardi di africani, al 2035 2,5 miliardi, persone che più di una volta purtroppo sfidano anche la loro vita per venire in Italia in modo irregolare. Ecco, noi vorremmo fare in modo che molte imprese italiane che ci dicono in tutti i settori merceologici che mancano mestieri che a loro servono, perché gli italiani non li vogliono più fare, allora vogliamo incentivare la formazione di giovani africani. Le imprese vanno lì, vanno a identificare i mestieri che gli servono. Noi stiamo mappando ovviamente sia col Ministero degli Esteri ma anche con Palazzo Chigi e col Ministero dell'Istruzione tutte le scuole italiane già presenti in Africa e quelle che ci arriveranno, non solo per formazione specialistica, anche per formazione linguistica. E poi questi giovani africani formati potranno essere impiegati lì, ma anche rientrare in Italia con i flussi migratori regolamentari ed essere utilizzate dalle aziende italiane che hanno costantemente una necessità che oggi non riescono a coprire. C'è chi dice che questa cosa cuba 5 punti di PIL.
Che non è poco. Segnalo due cose, visto che oggi sulle 24 ore ricordava come dagli immigrati arrivi l'8,8% del PIL per lo Stato italiano e c'è un saldo positivo perché loro versano i 2.400.000 lavoratori stranieri in Italia, versano 4,5 miliardi di IRPEF e appunto 164 miliardi di euro il contributo, che pari all'8,8% del PIL. È stata la Fondazione Leone Moressa che ha presentato questi dati e poi li presenterà ufficialmente il 16 ottobre. I lavoratori stranieri sono il 10% di tutti gli occupati totali, è una percentuale, lo dico, stabile, e quindi non c'è stato nessun aumento di questa percentuale, più bassa della Germania dove siamo al 15%. Però e questo riguarda i dati di adesso. C'è poi una dichiarazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano oggi, Alfredo Mantovano, che ha detto ai sindacati che Il governo è intenzionato a prevedere più click day durante l'anno per i famosi click day dei decreto flussi, quando tutto fu esaurito in poche ore, sia che fosse click day per Colf, Badanti, sia che fosse per il mondo dell'agricoltura. Un tetto vuole introdurre questo e un tetto massimo di domande per datore di lavoro in relazione alle dimensioni dell'azienda e incentivare la precompilazione delle domande. Sì, non ho capito se aumenteranno anche i flussi complessivi, perché qui continua a mancare manodopera e la demografia è in calo. Il mismatching ormai ha raggiunto il 47% del totale. Dottoressa, dopo il traffico vorrei capire invece un'altra cosa. Quali sono le vostre proiezioni sul Sud America? Perché mi risulta un'area molto dinamica. E in realtà sei d'accordo con il presidente dell'ICE, Matteo Zopas, che ha detto, guardate, con tutto, diciamo, i marosi nell'export di quest'anno, se riuscissimo ad arrivare alla stessa cifra dell'anno scorso, 625 miliardi di export, sarebbe un bel risultato, anche perché quella cifra lì è il record storico, ma vale rispetto al 2019, quando c'erano 480 miliardi, e vale il 30% in più, che non è solo inflazione, chiaramente, perché l'inflazione non ha fatto così. Dopo il traffico, la risposta.
Focus Economia.
Sette 52 minuti. Dunque, dottoressa Regina Corradini da Rienzo, dicevo, Sud America, e soprattutto lei concorda con Matteo Zopas che già non variare il valore dell'export dell'anno scorso sarebbe un buon risultato, visti i marosi di quest'anno?
Sud America è assolutamente un mercato strategico. Noi ormai sono almeno 18 mesi che abbiamo capito che non possiamo più fare un'offerta, volendo stare al fianco dell'impresa, generalizzata, perché come spesso ci troviamo d'accordo in vari momenti, la globalizzazione non è più quella di prima. Quindi bisogna mirare bene, non solo in termini di finalità ma anche di geografia. Quindi dopo la misura Balcani e la misura Africa per il piano Mattei, stiamo lavorando ad una misura ad hoc per l'America Latina. Partirò in missione col Ministero degli Esteri da qui a pochi giorni per l'America Latina. Sicuramente un paese che già oggi vede una grande presenza di quella che è la tecnologia, il know-how, il sapere italiano, in più di un settore merceologico. Un paese che vede come l'Africa un grande interesse di nuovo della Cina, della Germania e di altri player. È un paese a noi molto vicino, molto anche affine, se posso dire, alla nostra cultura. Certo. Stiamo pensando ad una misura ad hoc per l'America Latina e la lanceremo, come quella del Piano Mattei. Dico sempre che iniziamo dai 200 milioni, perché voglio sempre indicare che questi non sono limitativi. Speriamo che siano di supporto e siamo certo. Assolutamente alla situazione ambientale. Quella sarà una misura di 500 milioni, sarà dedicata non solo a stimolare gli investimenti in importazione e esportazione di capitale umano, ma anche a stimolare il credito export, cioè fare in modo di essere più competitivi nell'esportazione, concedendo a vari player delle dilazioni di pagamento e contribuendo noi come sistema paese, SACE, SIMES, banche, a fare in modo che questo costi nulla e migliori i rating delle imprese. Se sono d'accordo con Zopas sul fatto che replicheremo il record dell'anno l'anno
scorso,
cioè
che sarebbe già positivo replicare il record,
assolutamente, dico che oltre a essere un record, quella entità occupa quasi il 40% del PIL italiano. Mm-mm. Non solo dico che sarebbe positivo, aggiungo che è assolutamente necessario, perché con franchezza, per essere competitivi ormai dobbiamo giocare sui mercati internazionali. Per fare quello, e il mio auspicio è anche di superarlo, però dobbiamo fare in modo che questo maledetto, scusate se lo dico come lo penso, solo 9% di imprese che esportano salgano. Mm-hmm. E per fare questo dobbiamo assolutamente fare un'azione di filiera. noi stiamo preparando tutto un progetto con le grandi imprese per supportare le imprese piccole delle filiere perché diventino a loro volta dei champions nel mondo.
Ecco, va detto, nel ringraziare chiaramente Regina Corradini da Rienzo, che i 625 miliardi di Expo dell'anno scorso non solo sono il più 30% sul 2019, quindi l'ultimo anno pre-Covid, dove c'era stato un record, ma hanno portato l'Italia, vediamo quest'anno, a superare il Giappone come paese esportatore. Abbiamo già superato, siamo il quarto al mondo, abbiamo già superato Corea del Sud e Francia, e non era assolutamente intuitivo. Adesso vediamo, ce la stiamo giocando, poi dipende dal mese, agosto chiaramente non è un mese di grande export, magari fanno qualche miliardo in più loro, ma insomma ce la stiamo giocando col Giappone.
No, ma nel secondo trimestre l'abbiamo superato pienamente.
Beh, infatti, questo mi rende molto felice, grazie anche all'amministratrice delegata della Siemens GR24, e poi parliamo di auto e di Unicredit. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Chi mi dice assistenza sanitaria, carceri, spese di giustizia e sicurezza, assistenza sociale, scuola e istruzione sono servizi che vengono forniti anche agli immigrati, quindi qual è il contributo positivo che forniscono al paese? Beh, gliel'ha appena detto sulle 24 ore l'Istat, quasi 5 miliardi di pagamento dell'IRPEF. Vede, l'IRPEF non è importante chi la paga, è importante che si paghi. Chi gode di questi servizi in maniera immeritata sono gli evasori fiscali, non che tu sia immigrato, no, basta che l'IRPEF la paghi. GR24.
Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower, efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve.
Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
Quello che stai ascoltando ora alla tua destra è lo spot di un SUV potente e spazioso. Quello che stai ascoltando ora alla tua sinistra è lo spot di una berlina agile e tecnologica. E quello che stai ascoltando ora è lo spot del crossover originale. Nuovo Nissan Qashqai, ancora una volta, un passo avanti. Nuovo design, connettività con integrazione Google e tecnologia iPower. L'ibrido che non c'era, da oltre 1000 km con un pieno. Scopri l'offerta lancio anche sabato e domenica.
Pagamenti, riconciliazioni, previsioni di cassa.
No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa a partire da 69 euro al mese. Vai su sibyl.com.
Sibyl. Radio 24 e Touring Club Italiano, di nuovo insieme per la caccia ai tesori arancioni. Un viaggio alla scoperta delle piccole destinazioni eccellenti italiane, lontane dalle solite rotte, tra natura, cultura e tipicità. Domenica 6 ottobre unisciti al Touring Club Italiano per divertirti in compagnia nei 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Segui lo speciale su Radio 24 il 28 e 29 settembre per iniziare a vivere le emozioni della caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
Focus Economia.
Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berzioni. Dunque, la vicenda di borsa di oggi e delle ultime settimane si chiama scalata, a questo punto possiamo chiamarla col suo nome corretto, scalata di Unicredit al colosso tedesco Commerzbank, colosso tedesco che aveva avuto i piedi d'argilla, tant'è che nel 2008 è dovuto entrare lo Stato tedesco per salvarlo. Lo Stato tedesco adesso vuole, un po' come ha fatto e sta facendo e vorrebbe fare il nostro Ministero dell'Economia e Finanze, ridurre, uscire da Commerzbank, che l'anno scorso ha conosciuto il suo primo utile dalla crisi famosa, e ha iniziato a dire vabbè, inizio a collocare sul mercato parte del 20% che ho. Ha iniziato con un 5% due settimane fa, a sorpresa si è scoperto che aveva preso tutto Unicredit più un altro 4%. Unicredit comunica che ha il 9%. Del gruppo, levata di scudi in primo luogo dei sindacati interni, mai agli italiani, come se insomma devi capire se è buono o no la gestione, chi se ne frega del passaporto. La Banca Centrale Europea però dice, attenzione, l'ho detto sia da von der Leyen che De Guindos, noi auspichiamo fusioni bancarie transfrontaliere. Ho visto anche una dichiarazione da questo punto di vista del il responsabile dell'autorità di risoluzione Dominique Laborie. L'autorità di risoluzione è assieme alla BCE l'entità più importante in Europa sul mondo bancario, ha detto: non commento il caso specifico, ma valgono le regole dell'unione bancaria, valgono per tutti i gruppi bancari dentro l'Europa. Il sindacalista del Commerzbank ha detto: no, italiani che ci fanno fallire. Oggi cosa si è scoperto? Oggi Unicredit comunica che è salita a un altro 21% e ha chiesto sfruttando anche il calo del titolo, ma diceva e ha chiesto di ottenere l'ok chiaramente da Francoforte, e con il 21% in tasca diventerebbe il primo azionista di Commerzbank, ma ha chiesto di salire fino al 29,9% in Commerzbank. Certo che il relativo regolamento in azioni può venire solo in maniera subordinata all'ottenimento delle relative autorizzazioni, ma insomma la reazione tedesca è stata ancora più dura. Non siamo a favore di un'acquisizione, l'abbiamo comunicato ad Unicredit. E poi lo stesso cancelliere Scholz da New York ha detto: attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili non sono una buona cosa per le banche. Il governo è posizionato in modo netto e dice chiaramente: noi riteniamo che non sia giusto in Europa e in Germania procedere con metodi non amichevoli. Il governo tedesco nel frattempo ha bloccato la vendita di un altro 12,5% perché aveva paura che se lo rastrellasse tutto Unicredit, questo aggiungo io, ma evidentemente non è bastato. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori.
Allora, il titolo ha chiuso male, anche Commerzbank. Unicredit si può capire perché è l'acquirente, ma Commerzbank dovrebbe, che aveva fatto anche un più 3, poi alla fine ha chiuso con un meno 5%. Unicredit meno 3,30%. Il principale quotidiano economico finanziario tedesco, Handelsblatt, ha invece fatto un articolo molto lungo e tutto a favore dell'operazione Unicredit. Sarebbe un buon partner, costerebbe di più proteggersi dall'acquisizione che non farla. È vero che ci possono essere preoccupazioni sulla forza lavoro, ma i vantaggi saranno superiori agli svantaggi, perché Commerzbank avrà una base economica più forte. Allora Luca, a che punto siamo della situazione? Sembrano tutti spiazzati della notizia di oggi, è salito a 21, poi vuole arrivare a 29,9. Di quali autorizzazioni ha bisogno ancora Unicredit?
Beh, adesso inizia la procedura ovviamente istruttoria con la BaFin e con BCE per essere autorizzata appunto a salire fino al 29,9, cioè un soffio dalla soglia dell'OPA. Di certo ci si aspettava un dietrofront da parte di Unicredit, quantomeno una posizione più attendista dopo lo stop alla vendita delle azioni da parte del governo tedesco, è rimasto sicuramente spiazzato. C'è da registrare la posizione di Scholz che formalmente oggi per la prima volta si espone e dice chiaramente che non le azioni ostili non sono mai una cosa positiva per le banche, e questo segnala chiaramente insomma una netta contrarietà da parte del governo semaforo. È anche vero che Orchel, cioè l'amministratore delegato di Unicredit, invece la sua partita la sta facendo, apparentemente contro il governo sì, ma c'è anche da registrare che invece ha il pieno supporto delle istituzioni, in particolare della BCE, hai citato prima Laborie, cioè il numero uno del Single Resolution Board, insomma il mondo delle istituzioni bancarie europee è a favore di un'operazione transfrontaliera che darebbe origine a un colosso sicuramente a livello appunto continentale.
Anche perché Unicredit ha già Hypo-Vereinsbank in Germania.
è già presente con HVB, giustamente, e appunto andrebbe a rafforzare la propria posizione. Ora, nella nota di oggi di Unicredit, che appunto ha dato notizia, insomma, di questo suo rafforzamento, c'è da decrittare alcuni messaggi. Uno in particolare, cioè che per la prima volta Unicredit apre, giocando quasi una tecnica dei due corni, diciamo così, di italica memoria, gioca su in due modi. Da una parte cresce, si rafforza e quindi sale, insomma, in maniera netta. Dall'altra parte però getta acqua sul fuoco delle polemiche, perché dice sostanzialmente che Unicredit mette anche in conto la possibilità che Commerzbank possa rimanere indipendente, cioè quindi non vede necessariamente una fusione, un'aggregazione all'interno del perimetro di Unicredit. Tattica, beh, questo lo vedremo ovviamente, ma il messaggio è sicuramente rivolto alla politica e ai sindacati tedeschi, che ovviamente hanno alzato gli scudi di fronte a quella che è percepita come appunto un atto ostile, aggressivo nei confronti della Germania. Orcel, confermando da parte sua comunque le sue doti, insomma, di deal maker di rango, di sicuro tenta di andare dritto per la sua strada. Cerca anche appunto di crearsi un varco all'interno del governo. Vedremo, insomma, nelle prossime settimane, perché di sicuro adesso si apre un bivio per Orcel, di fatto, perché o procede comunque successivamente appunto all'autorizzazione di BCE per un lancio di un'OPA, oppure di fronte a un veto, qualora dovesse perdurare, beh, a quel punto lì dovrà necessariamente rivedere un attimo le sue mire.
Sì, perché comunque il veto arriverebbe dal governo tedesco. Non ho ben capito, adesso lo vedremo nei prossimi giorni, quanto possa opporsi il governo tedesco, perché loro hanno ancora il 12,5% come governo. Però non ho capito, poi ci sono le regole europee sulle fusioni.
Allora, lì ovviamente, come dire, stante le regole attuali e eventuali, come dire, messi da parte eventuali tentativi di Golden Power, diciamo così, se così fossero le posizioni, cioè se Unicredit salisse appunto oltre poi il 30% lanciando un'OPA, il governo non sarebbe nient'altro che il secondo azionista. Unicredit potrebbe salire a quel punto lanciando la sua OPA anche oltre e ben oltre il 51%, si ritroverebbe con un secondo azionista, cioè il governo tedesco, comunque sulla propria posizione. Non avrebbe appunto la totalità del pacchetto, qualora appunto poi l'OPA avesse e prendesse piede e andasse ovviamente a pieno successo, si ritroverebbe comunque con le mani su una banca, e poi lì si tratterebbe di capire cosa fare. Certo, si ritroverebbe di fatto un azionista che non è esattamente un azionista secondario, che cioè il governo, che però al momento sembra non volere un'operazione del genere, e quindi da qua bisognerà capire se davvero
adesso hai chiarito molto bene. Faccio solo notare una cosa per coerenza: è stato il governo tedesco ad annunciare che avrebbe messo prima il 5 e poi un altro 12% sul mercato. Non è stato solo il rastrellamento di azioni di Unicredit. Adesso che ha visto che sono andate a Unicredit, torna indietro, non lo vuole più mettere. Ma era il governo tedesco che voleva far cassa, e aveva annunciato prima il 5%, poi un'altra tranche dal 12,5%. Grazie, abbiamo già ricordato come ammiccamenti con Deutsche Bank non siano andati a buon fine nel 2019, e lì Unicredit e gli italiani nulla c'entravano. Grazie Luca Davi, andiamo sul traffico e poi l'ultimo tema.
Focus Economia.
Minuti, volete sapere chi sono i maggiori azionisti di Unicredit? Beh, insomma, c'è il gruppo BlackRock che ha 7%, poi investitori istituzionali 75%, fondi sovrani 6%, i retail, gli azionisti il 13%. La quota che ha comprato su 9% vale 1,5 miliardi, adesso ci ha messo dentro un altro 12%, quindi siamo vicini ai 2 miliardi. Presidente dell'UNRAE, quindi i produttori di auto stranieri in Italia, e mi riferisco a Michele Crisci. Di nuovo buonasera.
Buonasera a lei, buonasera.
E ascoltiamo che cosa è appena emerso dall'incontro parti sociali e sindacati, e quindi ministro Urso, con le parti sociali, sindacati e Confindustria. C'è il nostro Alessandro Rona che l'ha seguito. Alessandro.
Sì, buonasera. L'incontro si sta concludendo, quindi ancora non sappiamo le reazioni di Confindustria e dei sindacati. Possiamo dirvi le proposte del ministro Urso che sono state illustrate nella prima parte, sì, aperta alla stampa. In sostanza lui ha ribadito, l'aveva anticipato anche a Cernobbio, la proposta che l'Italia farà questa settimana al Consiglio Competitività, quindi agli altri paesi europei, di anticipare la clausola di revisione della direttiva, del regolamento del 2019 sull'automotive. Quindi in sostanza, per capirci, quel regolamento è già in vigore, prevede già delle scadenze ben precise, a partire nel 2025 ci saranno già dei limiti più stringenti di circa il 20%, calcolati costruttore per costruttore, e se non rispettati porteranno anche a delle sanzioni potenzialmente molto, molto elevate. Il regolamento prevedeva che la Commissione per i due anni 2024-2025 facesse una relazione su come è andato l'impatto del regolamento sul mercato, e quindi nel 2026 si proponesse...
Quindi l'anticipo di un anno, Alessandro, scusami, l'anticipo di un anno a iniziare a ragionare, detto fuori dai denti, se si può arrivare al 2035 come ha votato l'Europa, oppure bisogna cambiare la strategia.
Sì,
no?
ma prima ancora che la tappa finale delle emissioni zero del 2035, quindi lo stop ai motori endotermici, anche le tappe intermedie, quindi sì. Eventualmente ammorbidire già dal 2025. È un percorso che in sostanza comporta convincere gli altri paesi europei, cioè bisognerebbe convincere una maggioranza di paesi europei per proporre alla Commissione di anticipare questo rapporto e su questa base nel 2025 anziché nel 26 fare i ragionamenti sulla revisione. Quindi un percorso non facilissimo, e il ministro Urso si proverà da giovedì al Consiglio Competitività a convincere gli altri paesi europei.
Allora poi vedremo le reazioni dei sindacati di Confindustria. Grazie intanto Alessandro Rona. Giro subito il commento Michele Crisci. È la strada da percorrere, visto che appunto l'industria non solo italiana, Stellantis lo sappiamo, abbiamo visto il profit warning di BMW, un profit warning grossissimo di Mercedes, l'annuncio di chiusura di stabilimenti Volkswagen, vengono ipotizzati adesso 30.000 persone in meno, e poi abbiamo visto il meno 36% nel mese di agosto di immatricolazioni di auto elettriche. È quella la strada, cioè rivedere quel percorso e farlo anche anticipato, cioè non lasciando il mercato per due anni nell'incertezza?
Beh, sicuramente l'incertezza non è mai una cosa positiva, quindi se sia quello il percorso e se il ministro Urso possa avere successo nella sua iniziativa, questo io non lo so, sarà sicuramente molto complicato. Quello che sono sicuro è che, come dicevo anche l'altro giorno, il problema dell'automotive è l'assoluta incertezza. È l'enorme quantità di norme a cui è stata sottoposta l'Europa e i produttori europei in vista del 2035, norme spesso anche contraddittorie tra un mercato e l'altro, tra un paese e l'altro. C'è chi ha iniziato a incentivare le nuove tecnologie 15 anni fa, chi lo ha fatto 10 anni fa, chi lo ha fatto come l'Italia solamente nel periodo post-Covid, salvo poi interrompere questi incentivi o ripartire con una fiscalità che è completamente diversa tra diverse nazioni. Questo naturalmente ha comportato che, a fronte di investimenti enormi delle case automobilistiche, parliamo di investimenti senza precedenti dal punto di vista della storia dell'auto, a fronte di questi investimenti non c'è stato il rientro che ci si aspicava e che anche tutti gli esperti statistici davano sulla traiettoria.
Mi scusi Crisci, faccio una domanda forse naif, ma siccome il problema grosso ce l'ha soprattutto la Germania, perché lì è particolarmente pesante il settore dell'auto, ma non pensa che forse gli altri, che a partire dalla Germania, che gli altri paesi si possono convincere che tutta la pressione, le norme a cui stiamo sottoponendo il settore stanno facendo impantanare il settore, perché la Germania non sta vincendo la guerra con la Cina nelle produzioni di auto popolari. Ne sappiamo tutti che se si va avanti così il mercato lo consegniamo in buona parte alle auto cinesi, e che poi c'è un tema anche di infrastrutture, colonnine e di approvvigionamento, da dove prendiamo questa elettricità, perché se devo prendere da una centrale che ha prodotto a gas o a carbone, la batteria l'auto è stata prodotta in Cina da una centrale utilizzando energia prodotta con gas e carbone, il problema l'ho solo spostato.
Certo, No, ma infatti, guarda, io su questo sono molto d'accordo con lei, nel senso che la decarbonizzazione sarebbe dovuta essere affrontata in maniera più strutturale. Le fonti di energia rinnovabili, bisognava investire in quella direzione.
No, ma dico la Germania, secondo lei, visto che lei rappresenta i costruttori esteri.
Ma la Germania, guardi, la Germania in realtà in questo momento sta soffrendo non tanto e solo per una traiettoria delle vendite dell'elettrico non come ci si aspettava. In realtà la Germania sta soffrendo perché le sue esportazioni in Cina stanno calando in maniera fortissima, e non parliamo di elettrico. No. I grandi marchi tedeschi sono molto legati alla Cina da un punto di vista di esportazione, parliamo appunto di BMW, di Volkswagen, di Audi, di Mercedes, insomma tutti questi grandi gruppi. Oggi la Cina non è più in grado di assorbire determinati volumi, e questo sta creando grandissimi problemi all'industria tedesca, a prescindere dall'elettrico. Questo va sottolineato, insomma, perché sennò poi si finisce per cercare una causa unica, ma non è così, insomma. No. La realtà è che il mercato cinese, che ormai lo sanno tutti, è il più grande produttore di auto, ma anche il più grande mercato di auto, è diventato fondamentale nei bilanci di queste società. E quindi,
allora, insomma, devo dire che a chi mi scrive, ecco, fate di tutto per mantenere l'endotermico. No, guardi, l'ho detto mille volte, a parte che non sono io che decido. Le indicazioni stanno arrivando dai consumatori, cioè da chi deve comprare l'auto. Non è che uno compra l'auto perché è a favore, uno compra l'auto in base ai prezzi, in base all'incertezza, in base anche, cioè, o alle sicurezze che dà quell'auto. Infatti abbiamo visto andare molto bene le ibride. Io non sono contro l'elettrico, ma ci mancherebbe, l'ho anche usata l'auto elettrica. Cioè, dico solo attenzione che qui c'è un settore produttivo. Senta, basterà per concludere? No, glielo chiederò la prossima volta, ma intanto vediamo cosa succederà oggi dalla reazione dei sindacati, perché devo dire, nel ringraziare il presidente di Unrea, Michele Crisci, che i sindacati prima dell'incontro con Urso, i sindacati del settore auto, hanno detto di essere pronti allo sciopero per il settore automotive nel mese di ottobre. Staremo a vedere, adesso sta per uscire il ministro, ne darà conto il nostro GR24, ne parleremo noi domani in diretta dal CERSAI di Bologna.